vogliamo andare allora alla lettera di Filadelfia, la penultima lettera delle sette dell'Apocalisse. Vogliamo leggere questo passo, capitolo 3 dell'Apocalisse, i versi da 7 a 13. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti amo, ti ho amato. Siccome hai osservato la mia esortazione, la costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo, dal presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Dopo alcune riflessioni sulle chiese precedenti, Smirne, Tiatiri, Pergamo, dove abbiamo visto delle situazioni davvero vergognose in cui si trovava la Chiesa, dove abbiamo visto un messaggio di giudizio, non di condanna, cioè non che aveva valore sulla vita eterna o contro la vita eterna, ma un messaggio di giudizio che aveva valore sulle benedizioni di Dio. E anche questo è un messaggio d'amore del Signore, perché quando ci parla del suo giudizio è chiaro e ovvio che il Signore lo fa perché ci ama, perché vuole che la nostra vita sia conforme alla sua volontà. Dopo questo, dicevo, siamo davanti ad una lettera, ad una chiesa che insieme a quelle di Smirne è una chiesa a cui non viene attribuito nessun biasimo, nessun improvero, nessun peccato evidente. Potremmo dire che la chiesa di Filadelfia è una chiesa modello. Voi sapete che Filadelfia significa amore fraterno. È una chiesa modello. Però il fatto che sia una chiesa modello, il fatto che il Signore non attribuisce a questa chiesa nessun biasimo, come ha fatto alla chiesa di Smirne, non significa che è una chiesa perfetta. È vero? Ho pensato di sottolineare questa verità, perché è giusto che si abbia la consapevolezza che sebbene Dio possa benedire una chiesa, possa non attribuire del biasimo o dei peccati grossolani ad una chiesa, non dobbiamo per questo pensare che la chiesa locale sia vista perfetta agli occhi di Dio. Siamo chiamati, scusate, siamo chiamati, come dice Paolo agli Efesini, a camminare verso la perfezione, ma non esiste una chiesa perfetta. Però è bello quando il Signore ha delle parole di lode verso una chiesa. E il fatto che sia una chiesa modello non significa neppure che i suoi membri facciano grandi cose, che siano dei grandi studiosi, che siano dei grandi titolati dal punto di vista teologico, che conoscano chissà quanto delle cose di Dio. Io non credo che il Signore chieda ad una chiesa solo una buona conoscenza o il fare le grandi cose. Se avete notato, abbiamo letto qui, nella lettera che abbiamo letto, viene detto, avendo, dice, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola. Allora, è una chiesa che ha poca forza. È l'analisi del Signore questa, è vero? Non è una chiesa che ha una grande forza, ma è una chiesa che ha poca forza, e questo è anche il volto che possiamo vedere dall'analisi che fa il Signore di questa chiesa, una chiesa che ha poca forza, ma che è fedele alla parola. E mi sono chiesto, mentre meditavo questa lettera, che cosa volesse dire il Signore descrivendo questa chiesa e dicendole che ha poca forza. Certamente non è la forza fisica dei muscoli quelli di cui parla il Signore, è vero? Probabilmente il Signore voleva dire che era una chiesa non molto numerosa, forse voleva dire questo, o forse voleva dire che non era una chiesa all'interno della quale c'erano molte persone titolate da un punto di vista teologico di grande conoscenza, o forse delle persone come dire potenti, dei personaggi potenti da un punto di vista sociale. Lo sapete come noi siamo fatti, è vero? Se c'è una persona che ha un certo carisma o una persona che ha una certa potenza a livello sociale, economico, ci mettiamo un po' più di interesse. E questa chiesa non aveva questa grande forza, anzi aveva poca forza. E mi ha fatto pensare, leggendo questa descrizione, a quello che l'Apostolo Paolo diceva alla chiesa di Corinto. Vorrei che leggessimo questo passo molto molto interessante. In 1 Corinzi capitolo 1, leggiamo per brevità i versetti da 26 a 28. Voi sapete che l'Apostolo ha predicato a Corinto per diverso tempo, ed è interessante vedere un po' come è nata questa chiesa. Un uomo, un servo come l'Apostolo Paolo, che lavora di notte per predicare la parola di Dio di giorno, pur essendo un uomo, oggi diremmo a pieno tempo, è un uomo che ha lavorato di notte per predicare di giorno, e qui nasce una chiesa numerosa. E nasce attraverso anche una rivelazione che Paolo ricevette quando il Signore gli parlò, gli disse non temere, ma parla e non tacere, perché io ho qui un gran popolo. E l'Apostolo scrive la sua prima lettera e dice a questa chiesa, nel capitolo 1, versetto 26, dice, infatti fratelli, guardate la vostra vocazione, la vostra chiamata. Non ci sono tra di voi molti sapienti, secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti, Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forze, le forti, potremmo dire Dio ha scelto quelle che sono, hanno poca forza. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi, le cose che non sono, per ridurre a niente le cose che sono. È vero? Potremmo leggere anche Giacomo, capitolo 2, versetto 5, dove Giacomo dice, fratelli carissimi, il Dio non ha scelto quelli che sono poveri secondo il mondo, perché siano ricchi in fede e nel regno di Dio. Allora cosa voleva dire l'Apostolo Paolo? L'Apostolo Paolo non stava facendo una, come si può dire, una difesa all'ignoranza. L'ignoranza non è mai stata amata dal Signore. Non è l'ignoranza di cui sta parlando l'Apostolo Paolo. Non dice che l'importante è essere ignorante, che Dio ha scelto l'ignorante. Non è questo il problema. Dove sta la vera forza? La vera forza non sta nel sentirsi adatti, a posto, capaci di poter capire le cose di Dio con l'intelligenza umana, con la sapienza umana. La vera forza non sta nel pensare che attraverso la cultura evangelica, la sapienza evangelica, noi possiamo servire il Signore. E questo è che Paolo dice ai Corinzi: vantatevi, non ci sono fra voi molti sapienti secondo la carne, cioè persone molto conosciute da un punto di vista come dire culturale, eppure dice Dio ha scelto questi per dire che cosa? Che l'Evangelo è per le persone, è il servire Dio, è per le persone che hanno un cuore fedele alla parola. E questo è importante, fratelli. Ciò che il Signore vuole esaltare anche attraverso la Chiesa di Filadelfia e molte volte attraverso anche gli scritti nei Vangeli, non è la forza culturale, oggi diremmo la forza evangelica, la cultura evangelica, ma è la fedeltà alla parola. Perché la forza, la vera forza, viene solo dal Signore. È vero? Viene solo dal Signore. C'è un passo che pensavo mentre Gino martedì o domenica mattina parlava della gioia, che dice la gioia dell'Eterno è la mia forza. È vero? Non la gioia nelle benedizioni dell'Eterno. Non dice, non è la gioia nelle cose che Dio ci dà. Non è la gioia di sapere che Dio ci ha dato un lavoro. La gioia di sapere che Dio ci ha dato una moglie, ci ha dato dei figli, ci ha dato un marito. È la gioia nel Signore. La nostra gioia è il Signore. Ed è bello perché dice, la gioia del Signore è la nostra forza. Anzi, guardate, è quando Dio, quando Lui a prendere gioia nella nostra vita, della nostra vita, del nostro cammino, che noi troviamo la forza. Non soltanto la nostra gioia nel Signore o che è il Signore, ma la gioia di Dio che vede i Suoi figli camminare come Lui piace, che diventa la nostra forza. E questo è davvero molto molto bello. Allora, hai poca forza, sei una chiesa con poca forza, non ci sono molte persone importanti, non ci sono molti nobili, non ci sono molti titolati, non dobbiamo mostrare e mettere attaccato al muro laureato in teologia o come si fa oggi nelle scuole bibliche, l'attestato di predicazione. Perché non è più lo Spirito Santo che fa i doni, ma è una scuola. L'attestato di ministerio. La forza, fratelli, è nel Signore. È il Signore. E il Signore Gesù dice a questa chiesa, tu hai poca forza. Ma sapete, sai dove sta la bellezza della tua chiesa, dice il Signore, nell'aver serbato la mia parola. E voi sapete cosa significa, vero? Perché serbare la parola non significa semplicemente leggerla, non significa semplicemente ascoltarla, non significa neanche solo meditarla e studiarla, perché si può anche meditare e studiare la parola e non serbarla nel cuore. La parola serbata nel cuore vuol dire che quella persona che ne viene a conoscenza di queste verità, che le sente, che le ascolta, che le legge, che le medita, che le studia, le tiene strette nel cuore. Fa il custode, non permette a nessuno di tirar via questa parola dal cuore. Meditando l'altro ieri con caro Ernesto e Paola, si parlava dell'educazione dei figli, abbiamo sottolineato quello che Mosè dice al popolo in Deuteronomio capitolo 6 versetto 5, prima ancora che Mosè dice a questo popolo di insegnare i figli quando si è in casa per via eccetera, questa parola, questa legge ti deve stare nel cuore. Perché? Perché quando noi andiamo ad insegnare ai nostri figli la parola, ma questa parola non ha nessuna attinenza con i nostri sentimenti, con le nostre scelte. Credenti che scelgono di andare da un'altra parte, pur sapendo che oggi c'è la riunione. E non è una questione di vita o di morte, è una questione di scelta. Che cosa è successo? Che succede quando io scelgo qualcos'altro anziché le cose di Dio? Un lavoro, un orario di lavoro. Che è successo? È successo quello che è scritto in Vangelo di Luca, capitolo 8, versetto 12. Sapete che cosa è scritto? Che sempre la parola arriva nel cuore. Ma poi, cosa fa Satana? La porta via dal cuore. L'ascoltiamo questa parola. Diciamo è vero, è così come dice il Signore. Ma non custodendola, non osservandola, che cosa succede? Che gli uccelli, dice questa parabola del seminatore in Luca 8, porta via questo seme dal cuore. E portando via questo seme dal cuore, che cosa è successo? Che un seme tolto dal terreno cosa fa? Non porta frutto, è vero Stefano? Come si fa per portare frutto? Che dice Gesù? Se il seme caduto in terra non muore, non porta frutto. Ma prima che muoia, stiamo attenti, facciamo sì che venga tolta, così che io posso fare le mie scelte e non possa avere troppa attinenza con il servizio, altrimenti un impegno. E dal momento che so che è un impegno, faccio molta attenzione a tenerlo nel cuore. Tu hai poca forza. Non ci sono uomini potenti. Non ci sono uomini molto titolati. Non ci sono professori di teologia che spezzettano la parola in ebraico, in greco, aramaico. Come noi abbiamo scritto una volta, uno di questi professoroni, che io stimavo tantissimo, che ci ha fatto cadere le braccia. Se volete, venitemi ad ascoltare lì, ha detto. No, non c'erano questi uomini che parlavano 18, 20, 30 lingue. C'erano soltanto delle persone che quando ascoltavano la parola la tenevano nel cuore. È di questo che Dio vuole. Dicevo, stavo dicendo che Dio ha bisogno. È di questo che noi abbiamo bisogno e che Dio sta cercando. Quando qualcuno ci dice, noi diciamo no, c'è per me il Signore. Una parola che sta portando frutto. Se il seme è caduto a terra non muore, fratello, voglia parlare. Vedi quante volte noi diciamo, fratello che stanno zitti in domenica, io ci ripeto un po' di domenica mattina, ma che cosa stiamo dicendo? Ma che devono dire se non hanno niente? È come pretendere di, che molti camminino e parlino, ma che devono dire se non hanno niente? Guardate com'è, a volte io sono stupido. Fratelli, non si sentono mai, ma sono stupido, ma che fate? Come sto parlando? Sto pretendendo a qualcuno di dare qualcosa che non ha. Se la parola non è serbata nel cuore, fratelli, ci sono altre cose nel cuore. Perché ciò che rimane, ciò che il cuore non occupa, lo spazio non rimane vuoto, viene sempre riempito da qualche altra cosa. E a me ha parlato molto questo. Tu hai poca forza, ma hai serbato la parola nel tuo cuore. È una parola che decide per te. È una parola che sceglie per te. È una parola che trasforma la vita. E tornando all'inizio dell'Apocalisse, come abbiamo visto, vi ricordate nel capitolo primo abbiamo letto nel versetto terzo, beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte perché il tempo è vicino. Vedete, non è sufficiente leggere, non è sufficiente capire. ma è importante, è necessario fare tesoro. Tu hai poca forza, ma hai serbato la mia parola. Poi dice ancora qualcosa che nel nostro tempo ha fatto riflettere. Dice qui il Signore a questa chiesa, dice: non soltanto tu hai serbato la parola, dice, ma tu non hai rinnegato il mio nome. Certo, ci fa pensare un po' l'apostolo Pietro, è vero? Che ha rinnegato il nome del Signore. Giuda l'ha venduto, è vero, il Signore, al prezzo di uno schiavo, 30 siti d'argento. Ma Pietro ha rinnegato il Signore. Che significa rinnegare il Signore? Che significa non hai rinnegato il mio nome? Come si fa a rinnegare qualcuno? Ci sono diversi modi per rinnegare qualcuno, è vero? Si può rinnegare anche col silenzio, non dicendo niente, facendo finta di niente, mentre dobbiamo dire qualcosa. Ma rinnegare una persona è un modo per dire io non la conosco. O in modo pratico è un modo per dire che lui non ha nessun dominio sulla mia vita. Io disconosco la sua autorità sulla mia vita. E il Signore dice a questa chiesa: hai poca forza, però io vedo che quando ascoltate la parola la tenete conservata nel cuore, più di quanto si possa tenere conservate i soldi in banca, le cose preziose della vita. Tu hai conservato la parola e ancora tu non hai rinnegato il mio nome. E questo è veramente, devo dire, molto molto bello, molto molto interessante. Dice il Signore qui: io conosco le tue opere, ma non parla come a Tiatira, vi ricordate? Che fa un elenco quasi interminabile delle opere, opere che continuano, aumentano, ma fatte anche nel compromesso, fatte anche nella tolleranza del peccato. Non c'è un elogio di fatti, di grandi cose che fa questa Chiesa. L'elogio è visto sotto questi due aspetti: una Chiesa che sa conservare la parola e una Chiesa che sa conservare il nome del Signore. Che cosa ci chiede di più il Signore, fratelli? Perché se la base è questa, tutto il resto viene da solo. Non avete bisogno di spingere ad evangelizzare chi serba la parola nel cuore e non rinnega il nome del Signore. Servi il nome del Signore nel cuore. Non avete bisogno. Se qualcuno mi dicesse: allora fratello, domani c'è l'evangelizzazione, vieni. Io dico: sì, ma vieni. Io mi offenderei. Ma ti ho dimostrato di essere inaffidabile? Hai visto che ho dato la precedenza a qualche altra cosa, tipo fare la spesa, o pulire la casa, o... non lo so. Perché mi dici così? Facendo degli esempi che potrebbero evitarci. Però molto volte, come si dice qualcosa, che fai? Vediamo, sì, forse. No, chiaro. Non abbiamo bisogno, perché l'amore per la parola, per il Signore, saranno loro, come dice Paolo, che ci costringeranno a parlare. Vi ricordate Paolo che dice ai Corinzi? L'amore mi costringe. Non è la costrizione di un predicatore, di un anziano, di un pastore, di qualcuno che ci forza. Potremmo anche farlo, però con la presenza fisica assente. È la costrizione che viene dall'amore, sapendo che senza di quel messaggio quelle anime moriranno per l'eternità. Questo è davvero molto importante. Da cosa dipendevano i problemi, le sofferenze di questa Chiesa? Vorrei farvi notare ancora una volta che qui viene detto nel versetto, nel versetto 9, la ragione, cosa ha portato questa Chiesa a non rinnegare il Signore e a serbare la parola nel cuore? Dice nel versetto 9, ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. E sicuramente voi ricorderete, potete fare questa comparazione, che una cosa simile viene detta alla Chiesa di Smirna. Proprio queste due chiese fedeli. Da chi sono attaccate queste due chiese fedeli? Chi erano i maggiori oppositori dell'Apostolo Paolo? Chi erano i maggiori oppositori della via nuova dell'Evangelo? Erano i giudei. Erano i giudei. Leggete il libro degli Atti con attenzione. Troverete che chi fomentava contro la parola di Dio, contro gli apostoli, contro i servi del Signore, erano sempre i giudei. Erano loro che spingevano. Sono stati loro che hanno lapidato l'apostolo Paolo pensandolo morto. E sono ancora loro che qui in questa chiesa, a Filadelfia, cercavano di dare dei problemi alla chiesa. Sì, è giusto. Anche Stefano è stato lapidato dai giudei, dai capi dei giudei, dal Sinedrio. È stato lapidato benché predicasse e dicesse delle verità straordinarie che riguardavano il cammino del popolo di Israele. E citando dei passi precisi. Erano loro. E questo aveva un grande significato e anche una grande rilevanza. Perché? Perché se a perseguitare sono proprio quelli che si chiama il popolo di Dio, allora la cosa è molto grave. La cosa è molto grave. Allora guardate come Gesù si presenta a questa chiesa. Guardate come Gesù si presenta, fratello, è molto bello. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi, amore fraterno, Filadelfia. Queste parole dice il santo, il veritiero e colui che ha le chiavi di Davide, eccetera, eccetera. E guardate, lo stiamo dicendo ripetutamente nelle riflessioni di queste sette chiese, che il modo in cui Gesù si presenta a questa chiesa c'è anche la soluzione del problema di questa chiesa, della sofferenza di questa chiesa, dei peccati della chiesa. Il modo in cui Gesù si presenta non è casuale, non è qualcosa di inventato, ma è ciò di cui questa Chiesa ha veramente bisogno. Gesù si presenta come il Santo, notatelo fratelli, non si presenta come uno dei santi dell'Antico Testamento o come uno dei santi del Nuovo Testamento. Ma Gesù si presenta come il Santo, l'unico che può essere chiamato con la lettera maiuscola, Santo. E cosa significa quando noi diciamo che una persona è chiamata santa, santo? È vero, lo sapete, il concetto cattolico, secondo cui un santo è una persona che ha fatto delle opere, dice proprio il catechismo cattolico, supererogatorie. Cioè che ha fatto tante di quelle opere grazie alle quali si è meritata la salvezza e ne può dispensare a tutti coloro che ne fanno richiesta parlando con qualche santo. Ma la parola di Dio, quando parla di santo, di santità, sta parlando di qualcuno, di qualcosa che non ha nulla a che fare con l'impurità, con il peccato, che è separato da queste cose. Perciò quando il Signore ci chiama a camminare nella santificazione, ci sta chiamando a fare che cosa? A non avere niente a che fare con ciò che è peccato, con ciò che è il metodo, con ciò che è il meccanismo, con ciò che può essere, come dire, il sistema di questo mondo che vive sotto la condanna di Dio. Separati da questo, non separati dal mondo nel senso fisico, ma separati dal sistema che il mondo ci propina per vivere come vuole il mondo. E Gesù qui si presenta come il Santo. Per dire che cosa? Per dire che lui non ha niente a che fare
con tutto il comportamento di questi giudei, perché anche Gesù era un giudeo, ma non aveva niente a che fare con questi. Non è lui che ha detto di perseguitare la Chiesa, lui è separato da questo fatto gravissimo che questa sinagoga di Satana, come Gesù la definisce, si comportava. Ma guardate ancora, Gesù si presenta come il veritiero. Allora guardate il confronto, il contrasto con ciò che viene detto di questi giudei. Come gli apostrofa il Signore questi giudei? Sono delle menzogne, dei mentitori, dei bugiardi. Ma Gesù è la verità. È vero questo confronto, è vero? Questo contrasto stridente. Loro si comportano in questa maniera, ma il Signore non c'entra niente con loro. Loro mentono quando parlano male della Chiesa del Signore, ma il Signore è la verità. E anche nell'Apocalisse, nel capitolo 19, versetto 13, Gesù è definito la parola. E Giovanni 17:17, Gesù stesso dice: la parola è verità, la tua parola è verità. Non ha niente a che fare con loro. E poi è anche molto bello quando Gesù dice, parla qui e dice: colui che ha le chiavi di Davide. Non so quanti di voi hanno meditato, letto, studiato un po' questa lettera. Stiamo dicendo con i giovani, se vogliamo conoscere più possibile uno scritto, quello che l'autore sta dicendo e sta dicendo a noi, dobbiamo fargli delle domande. Queste sono le chiavi di Davide. Che cosa sta dicendo Gesù con le chiavi di Davide? Ed è interessante che, come gli storici ci mettono a conoscenza, che questi giudei cacciavano fuori, chiudevano le porte a tutti gli altri giudei che si convertivano al Vangelo. Non li facevano più entrare nella sinagoga. Figurativamente toglievano la chiave di entrata a questi che si convertivano, a questi giudei che si convertivano al Vangelo. Ma Gesù dice che lui ha la chiave di Davide. Dove lui che apre, nessuno può chiudere. E lui che chiude, nessuno può aprire. Allora, meditando, scrivendo queste cose, mi sono ricordato quando Noè ha costruito l'arca, vi ricordate? E quando è arrivato il diluvio, cosa inaspettata e quasi inaudita per coloro i quali Noè predicò per 120 anni. Però quando la porta si chiuse, non la chiuse Noè. Chi è che chiuse la porta? Signore chiuse la porta. Chi ha potuto aprire? Neanche Noè poteva aprire. Neanche Noè ha potuto aprire. Solo il Signore poteva aprire quella porta. Ed è interessante vedere che qui, quando Gesù dice io ho le chiavi di Davide, quasi sicuramente sta facendo riferimento a un episodio dell'Antico Testamento, al quale io adesso voglio portarvi e farvi vedere un po' che cosa voleva dire Gesù con nessuno apre e nessuno chiude. Andiamo in Isaia capitolo 22 e c'è un episodio dove viene preso questa verità, questa descrizione. Allora si dovrebbe leggere dal versetto 15 al 22. Forse per il tempo non ce lo permette, ma leggiamo almeno i primi versetti, versetto 15 e 16 per adesso. Così parla, allora Isaia capitolo 22, versetti 15 e 16. Così parla il Signore, Dio degli eserciti: va a trovare questo cortigiano Sebna, prefetto del palazzo, e digli: chi hai tu qui e chi hai tu qui che ti sei fatto scavare qui un sepolcro? Scavarsi un sepolcro in alto, lavorarsi una dimora nella roccia. Leggiamo, andiamo avanti. Ecco, il Signore ti lancerà via con un braccio vigoroso, farà di te un gomitolo, ti farà rotolare come una palla sopra una spaziosa pianura. Laggiù morirai, laggiù saranno i tuoi carri superbi, o vergogna della casa del tuo Signore. Io ti scaccerò dal tuo ufficio e tu sarai buttato giù dal tuo posto. In quel giorno io chiamerò il mio servo Eliakim, figlio di Chilchia. Io lo vestirò della tua tunica, gli allaccerò la tua cintura, rimetterò la tua autorità nelle sue mani, e ne sarò un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per la casa di Giuda. Metterò sulla sua spalla, notate fratelli, la chiave della casa di Davide. Egli aprirà e nessuno chiuderà. Egli chiuderà e nessuno aprirà. È un episodio che viene preso dall'Antico Testamento. E parla di questo Shebna, prefetto del palazzo, che il Signore definisce cortigiano, cioè un ipocrita. Una persona che circondava di adulazione le persone importanti per ricevere da queste persone delle cose, dei vantaggi. E questa era una persona che, facendo a questo modo, comportandosi con i compromessi, con questo modo ipocrita di fare, pensava di stare sicuro. Avete notato cosa viene detto? Guarda cosa tu hai fatto. Ti sei scavato un sepolcro in alto, ti sei lavorato una dimora nella roccia. La roccia ci parla di stabilità, no? È vero? E tu hai pensato, adesso io sono al sicuro. Guardate cosa dice nel versetto 16. Io ho notato qui, guardate queste due piccole frasi. Che hai e chi hai? Guardate, è interessante. Che hai tu qui? Probabilmente parla di oggetti, di cose. E poi, chi hai tu qui? A chi ti stai affidando? Su che cosa stai fondando la tua sicurezza? E il Signore dice, io ti sbatterò fuori. E guardate di che cosa ci parlano allora le chiavi di Davide. Chiavi che solo il Signore può aprire e nessuno può chiudere, che solo il Signore può chiudere e nessuno può aprire. Di cosa ci parlano allora queste chiavi? Secondo il versetto 22 ci parla dell'autorità. Io trasferirò la tua autorità ad Eliakim, ad un altro. E Gesù attribuisce a se stesso questo passo e dice qui in Apocalisse che l'autorità non ce l'hanno questi giudei. Loro ti possono sbattere fuori dalla sinagoga, ma la vera chiave ce l'ha il Signore. Che bello, fratello, che incoraggiamento, vero? È incoraggiante, perché è possibile anche per i fratelli non trovare approvazione. Non dobbiamo meravigliarci di questo. Quando si predica la verità, si è fermi nella verità, soprattutto quelle verità che sono un po' scomode, un po' difficili da predicare, anziché fare come Shebna, che con la durazione si cerca l'approvazione degli interessi personali. Quando si predica la verità non si hanno molti amici, non si hanno molte persone a favore. Bisogna essere fedeli, attaccati alla parola, tenere alto l'onore del Signore, la fedeltà del Vangelo, per avere delle persone con cui si è, tra virgolette, non solo fratelli ma anche amici. Però è bello sapere che l'autorità non ce l'ha l'uomo, non ce l'ha chi predica, l'autorità ce l'ha il Signore. Che la chiave non ce l'hanno gli anziani, che la chiave non ce l'hanno i pastori, la chiave non ce l'ha la Chiesa, buona o cattiva che sia. La chiave ce l'ha il Signore. È il Signore che ha detto a questa chiesa con poca forza, forse anche Villa Cortese è una chiesa con poca forza, però che bello sentire la voce del Signore che dice: tu hai serbato la mia parola, tu non hai rinnegato il mio nome. Non ti preoccupare, forse alcuni non ti potranno vedere, forse non ti faranno neanche entrare nella loro assemblea, ma la chiave ce l'ho io. sono io che apro e sono io che chiudo. Allora a volte mi viene da chiedere, siamo più interessati all'approvazione degli uomini o all'approvazione del Signore? Se siamo interessati all'approvazione del Signore, allora questi passi ci incoraggiano davvero tanto. Dicevo, ha una certa rilevanza, perché si tratta del popolo di Dio. L'avessero fatti i pagani? Mi sembra abbastanza normale, il pagano non conosce il Signore. Cosa ti vuoi aspettare da un pagano? Il pagano non ti capisce. Ma quando ci sono uomini che appartengono al popolo di Dio e ti fanno questo, la cosa prende tutta un'altra piega e un'altra importanza. Ma il Signore dice, ce l'ho io la chiave di Davide, la chiave che posso usare solo io e che nessun altro può usare, la chiave di Davide. Guardate che cosa scaturisce da tutto questo, fratello. Alcune benedizioni, manifestazioni che sono conseguenziali a tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Perché queste persone, guardate cosa dice, queste persone mentono, mentre Dio, il Signore Gesù, è la verità. Guardate cosa dice, io li farò venire e loro dovranno riconoscere che io ti ho amato. Che bello, no? È bello sentire quando i fratelli si amano. Una chiesa che vuol dire amore fraterno. Ma Gesù che dice, io ti ho amato. Un amore più grande dell'amore fraterno. È vero, io ti ho amato. Loro dovranno riconoscere, nonostante tutto quello che loro pretendono di dire, di fare, magari sono più potenti da un punto di vista religioso e sociale, ma loro dovranno riconoscere che io ti ho amato. L'ultima parola è sempre del Signore. Ma è ancora più bello vedere in che modo questi dovranno riconoscere alla Chiesa di Filadelfia che il Signore li ha amati. Si dovranno prostrare, si dovranno mettere con la faccia a terra. Guardate, a me stupisce questo, sapete perché? Perché solo Dio merita di vedere gli uomini che si prostrano davanti a Lui. È vero? Sembra una cosa anomala, una cosa strana, quasi inverosimile. Ma non è così quando andiamo in Prima Samuele. Perché in Prima Samuele è scritto che Dio onora quelli che lo onorano. È vero o no, fratelli? Eli nascondeva il peccato dei figli, copriva, era patetico nel modo di agire con i figli. Ma il Signore ha detto ad Eli che lui avrebbe onorato quelli che lo avrebbero onorato. E questo sta dicendo qua, loro vedranno, e lo vedranno con la faccia a terra, che tutto quello che hanno detto di te è una menzogna. E lo dovranno dire buttati con la faccia a terra, prostrarsi davanti a te. Quello che merita solo Dio, io lo condivido con la mia Chiesa, fedele. Per me è troppo bello questo. È bello perché non ci fa ricercare l'approvazione dei nostri fratelli. È bello avere l'approvazione dei fratelli, avere la stima dei fratelli, ma questo non è sempre possibile. Ma ci fa ricercare la stima e l'approvazione del Signore. Un altro beneficio straordinario che vediamo qui, sempre nel versetto 8, dice perché dice questo, ti ho preco, io ti ho posto davanti una porta aperta, una porta aperta, e poi riprende, dice che nessuno può chiudere, perché probabilmente poca forza c'è adesso. Ti ho posto una porta aperta. Chi hanno chiuso la porta? Non ti preoccupare, c'è una porta che è la mia, che è aperta. Gesù è la porta, e questo è molto bello. Un altro beneficio molto bello, molto molto importante, che possiamo leggere qui e vedere in che modo Gesù parla ancora a questa chiesa nel versetto 10. Siccome è osservata la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova tutti gli abitanti della terra. Sta parlando del momento in cui ci sarà la manifestazione dell'Anticristo. Allora, è ovvio dagli altri passi della Scrittura che tutta la Chiesa, tutti i veri credenti, tutti i veri nati di nuovo, non quelli che hanno frequentato una sala evangelica, non quelli che hanno ascoltato per tanto tempo il Vangelo, ma tutti quelli che sono nati di nuovo, saranno preservati da quest'ora terribile mondiale della tentazione, dove Dio metterà alla prova tutto il mondo. Però c'è una Chiesa che queste cose le gusterà in maniera speciale, ed è la Chiesa fedele. Vi ricordate cosa Pietro dirà nella sua seconda epistola quando parla di questo regno del Signore Gesù? Dice: vi sarà data una larga entrata nel regno dei cieli. Tutti i credenti entreranno nel cielo, ma non tutti i credenti vi entreranno alla stessa maniera, vi entreranno con la stessa gloria. E io credo che il passo che è qui sta dicendo proprio questo. Poi dice ancora: io vengo presto, versetto 11, tieni fermamente quelle che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. E qui parla ancora dei premi, delle benedizioni, e qui ancora c'è il concetto biblico secondo il quale vivere in un certo modo, in maniera superficiale, si può anche perdere la corona. Una corona che non è la vita eterna, è una corona che ha a che fare con il riconoscimento pubblico del Signore verso tutti quei credenti che hanno vissuto fedeli alla parola e che hanno vissuto non soltanto nella fedeltà, ma anche nello zelo per la parola. Scrivere da qualche parte che non dobbiamo parlare solo di fedeltà, è vero? Ma di fedeltà e di zelo. Lo zelo nella fedeltà. Perché dire di essere fedeli significa anche essere persone che si muovono, che sono zelanti nelle cose del Signore. Quindi persone che hanno anche vissuto nello zelo per il Signore. Versetto 12 dice: chi vince, io lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non uscirà mai più. E qui ci parla della stabilità. E ancora una volta, quando il Signore fa entrare qualcuno, non esce più. È vero? E gli storici, parlando della città di Filadelfia, hanno messo in risalto come questa città era particolarmente sismica. Più di una volta scosse di terremoto molto violente hanno distrutto questa città. E sembra, secondo gli storici, che Gesù sta facendo riferimento proprio a questo fatto storico. Dice: anche se la terra trema in questa città, io ti porrò nella stabilità come una colonna. E tu entrerai in un posto dove nessuno ti può cacciare fuori. Lasciati cacciare fuori adesso dai giudei, ma nella regione in cui tu sarai una colonna e non uscirai mai più da quella condizione, da quella bellezza. Guardate ancora, fratelli, potete meditare da solo perché non voglio più tornare su questo passo. Guardate che cosa dice qui il Signore. Dice: scriverò su di lui il nome del mio Dio. Non so se avete mai fatto caso, visitando dei monumenti, ci sono di queste colonne molto molto antiche, e spesso su queste colonne o c'è, non so, una data, una lettera o il nome di qualche grande personaggio. Ed è interessante, dice il Signore: scriverò su questa colonna, o su di lui, gli scriverò il nome del mio Dio, guardate, il nome della città di mio Dio, Gerusalemme, il nome della nuova Gerusalemme, che scenderà dal cielo, come è scritto nel capitolo 21 dell'Apocalisse, e poi dice ancora il mio nome. Su questa colonna saranno scritte quattro cose: il nome di Dio, di Gerusalemme, della nuova Gerusalemme, e il nome del Signore Gesù Cristo. Che sta dicendo Gesù qua? Tutti devono vedere chi sei. Questo è il senso. Adesso ti cacciano fuori, non ti preoccupare, ma quando qualcuno entra in un tempio per visitarlo, e adesso fanno le foto, eccetera, tutti dovranno vedere che quel tempio è stato dedicato a quello. nessuno lo può dimenticare. Tutti leggeranno il tuo nome lì. Quel nome lì, tu Gino, tu Nicola, tu Franco, leggeranno il nome del Signore, il nome di Gerusalemme. Tutto lo dovranno vedere.
Non è bello questo?
Perché?
No, perché sei forte. Non perché hai conseguito titoli accademici, teologici, dove tutti quanti fanno l'inchino, è vero? Dove tutti si fanno da parte, dove devono chiedere udienze per parlare insieme, no, no, no. Perché quando hai ascoltato la parola, tu hai detto di qui non si muove più. Da questo cuore sta parola non si muove più. E sarà il nome del Signore quello che io proclamerò. Non di loro lo conosco con la mia vita. Tutti dovranno sapere che io lo conosco, che sono un'altra persona. Chi ha orecchie? Ce l'hai le orecchie? Chi ha orecchie ascolti? C'è quello spirito che dice alla Chiesa. Io sono stato molto incoraggiato, finalmente, una lettera dove è pieno di incoraggiamento. Stai soffrendo per la tua fedeltà? Non ti preoccupare. Ricordati sempre che la chiave non ce l'hanno i credenti, non ce l'hanno gli uomini, ce l'ha il Signore. Ed è una chiave speciale. E l'ultima parola, quella che alla fine farà vedere chi tu sei stato, non sarà un anziano, sarà il Signore. E quello rimarrà per sempre. I titoli sono passeggeri, gli applausi degli uomini sono passeggeri, ma quello che fa Dio è per l'eternità. Amen.
Amen. Amen. Allora, chi volesse può ringraziare il Signore per quello che abbiamo ascoltato. Se siamo in brevi, ci sono più fratelli che possono farlo.